Santo Gesù Cristo, mi ricordo quando stavo in Colombia una cosa che ho detto tante volte, che purtroppo là mi facevo prendere molto dall'apostolato perché c'erano tante esigenze. Poi, a differenza dell'Italia, come se le persone erano come dei bambini, no? Bambini più piccoli, no? Quindi, come sapete, quando un bambino è più piccolo, allora ha incessantemente bisogno della mamma, no? Dice, più piccolo, non so, piange, ha bisogno, non so, del latte, di essere cambiato. Quando è più grande qualcosa la riesce a fare da solo, no? E così, a poco stavo diminuendo un po' la mia preghiera personale, no? Così, e più volte, in diverse occasioni, tante volte durante alcune feste della Madonna, mi ricordo era la Virgen de la Lacas, no? Una festa che di una Madonna che è simile a quella di Lourdes in Italia, no? Un santuario grande che sta, cioè in Europa, no? Un santuario grande che sta tra la Colombia e l'Ecuador, sì, e c'è qualcosa di Lourdes, no? C'ha come struttura così. E oppure il primo di gennaio, mi ricordo, la festa della Madre di Dio, mi ricordo che mi raccomandai alla Madonna, no? Per fare l'omelia, e queste omelie sono uscite male, no? Allora dicevo, perché non, come se uno chiede un aiuto e non ti arriva, no? Dice, perché non mi hai aiutato? E così, e poi chiedevo così e mi tornava una risonanza, no? Mi arriva una risonanza in queste varie occasioni che era sempre la stessa, no? Che diceva così, che il Signore non ci ha salvato con le parole, ci ha salvato con le sue preghiere e il suo sacrificio, non so se. E quindi, e lo stesso era il giorno anche di San Giuseppe, sempre lì, e come se meditavo, no? Forse anche grazie a San Giuseppe, che stavo sbagliando, no? Nel darmi, non è che perdevo tempo, non c'avevo un secondo libro, confessavo tante persone, ero esorcista della diocesi di Carson, mille volte facciamo esorcismi, iniziamo la sera e finiamo la mattina, no? Facciamo tutta la notte, no? Diciamo, anche perché poi me ne dovevo tornare in Italia, quindi non è che c'era più tempo, no? E quindi diverse volte facciamo la nottata, si addormentavano sulle panche, facevano la nottata a fare tutta la nottata di esorcismi, oppure battezzavo, celebravo matrimoni, perché là molte persone, comunque facevo tante cose, andavo nelle varie verede, perché se uno andava in una vereda non si confessavano, non ricevono la messa, quindi non è che stavo davanti al televisore, diciamo, no? Però capivo che a me si faceva capire che le preghiere, almeno per me, poi ognuno ha una vocazione precisa, a volte il Signore chiede a ognuno qualcosa, almeno per me, però penso che un po' per tutti, e l'abbiamo visto anche confrontandoci con la vita di Gesù, che era il più grande taumaturgo, predicatore, diciamo, taumaturgo, quello che fa miracoli, diciamo, guaritore, predicatore, no? Chi c'era più grande di Gesù? Eppure Gesù, come abbiamo visto anche ieri, se ne andava a pregare, no? Tante volte ho pensato, quando noi frati a volte ogni 3-4 anni facciamo il capitolo generale, quindi siamo chiamati, a volte anche c'è la possibilità di essere trasferiti, no? Qualcuno ci resta male, però Gesù, dopo 3 anni di predicazione, fu trasferito nella casa del padre, no? Qualcuno si lamenta che la guida spirituale, diciamo, non mi segue, no? Però Gesù ha fatto la guida spirituale solo 3 anni, diciamo, no? Agli apostoli, poi li ha lasciati come, sembra brutto dire, li ha lasciati soli, e accompagnava con lo spirito, però dopo 3 anni, dice, adesso dovete camminare da soli, e gli apostoli, che è andato in India, no? Mi pare Tommaso in India, Giacomo a Compostela, sono sparsi nel mondo. E quindi anche noi direttori spirituali dobbiamo avere questa facoltà, sapete, a volte anche lì paragono i direttori spirituali, no? I sacerdoti, diciamo al sacerdote che accompagna la sposa alla figlia, cioè il papà della sposa che accompagna la figlia all'altare, no? Ha fatto quello che doveva fare, poi accompagna la sposa allo sposo e se ne va, diciamo, non è che si mette là a intrufolarsi nei fatti diciamo della nuova famiglia, no? Diciamo, cioè, pure, no? Però ormai non è più l'uomo lascia suo padre e sua madre, i due saranno. Allora noi dobbiamo aiutare anche voi, a volte ci sono persone anche che fanno un cammino, poi diciamo finisce, a volte sono i 10 comandamenti, no? Molti ragazzi fanno i 10 comandamenti, dove i 10 comandamenti? Uno va più in chiesa, non prega, c'è qualcosa che non ha funzionato, no? Oppure molti fanno anche il corso per la cresima, tante volte io mi innervosisco quando vado a fare le confessioni per la cresima, no? Perché a volte arrivano persone, poi ci sono le confessioni, come si dice, diciamo, una confessione che si fanno tutte insieme, no? Come si chiama?
Collettive.
Le liturgie penitenziali che si fanno, io tu confessi 200 persone tutte insieme, e in queste confessioni, mi ricordo una volta mancavano alcuni sacerdoti, c'ero io un altro. Io e il parroco dobbiamo fare la liturgia penitenziale per tutta la parrocchia. Abbiamo finito all'una e mezza, alle due, no? Cioè, come, però si fa ogni 3 minuti esce, no? Allora, a volte si confessa anche sull'altare. Uno dice, da quando non ti confessi? 40 anni, padre. Dice, chi ti ha fatto arrivare qua? No, no, nel senso che uno va a fare la confessione della cresima, un giorno prima della cresima, no? Quello secondo me poi si confesserà prima di morire, se va bene, diciamo. Se va bene, che mo doveva fare la confessione per cresimarsi. Allora io dico, lo dico anche chi non mi sente, anche per via, lo dico ai catechisti per la cresima, la comunione, uno, può fare il catechismo per la cresima. Ogni 15 giorni, ogni mese ti vai a confessare, ti fai le tue preghiere, la domenica a messa, perché quando finisce il corso della cresima, finisco il corso. Non può essere che tu. Ah, c'è Rosetta con noi, no?
Rosetta.
Rosetta, ma l'abbiamo portati questi cartoncini?
Sì,
Sì.
la vado a prendere. Prima sposa magari però questa che mi ha portato un mistero.
Sì, uno almeno mi serve che lo devo dare a una persona. Ho fatto questi cartoncini dove c'è scritto tipo il menù della pizza, no? Allora uno si deve organizzare. Io per esempio. Come faccio a stare qua davanti a voi? Secondo voi, no? Come faccio a fare la vita che faccio? Se non mi faccio il mio tot di preghiere, non mi confessassi, non andassi a messa, non starei qui. Ieri vi stavo raccontando una storia, che poi non, forse non vorrà, non so in che occasione la stavo raccontando, forse nelle catechesi, no? Che c'era un monaco che faceva anche miracoli, no? Così. E anche il paese andava da lui a chiedergli, come si dice, intercessione. Una volta c'era tipo una pestilenza e così, lo racconta Sant'Alfonso nelle Glorie di Maria. Vanno da lui si mette a pregare la Madonna e viene guarito. Cioè il paese gli viene tolta questa calamità, no? Non mi ricordo che cos'è. Attenzione che il ritornello che ripeto. Però quest'uomo a poco lasciò la preghiera e la penitenza e dopo un po' di tempo gli viene il desiderio di andarsene dal convento, no? Solo che gli apparve la Madonna e non se ne andò. Però restando senza preghiera e senza penitenza, se ne andò successivamente, no? E sapete questo che arrivò a fare? Sì, vabbè. Sapete questo che arrivò a fare? Vabbè, uno. Sapete questo che arrivò a fare? Praticamente non, il monaco che faceva i miracoli, sapete che? Si comprò una locanda. Sta nelle Glorie di Maria, se lo cercate nelle Glorie di Maria lo trovate. Il libro di Sant'Alfonso Maria de Ligure, uno dei libri più venduti forse, no? Mi pare, non sono aggiornato sulla classifica, però uno dei libri più venduti a volte di questi di spiritualità, no? Forse Imitazione di Cristo pure uno dei più. Comunque. È bello le Glorie di Maria,
Oh.
ci sono di Sant'Alfonso Maria di Liguori. È bello, sono tutte storie di santi, no? Che fanno. E questo qua, sapete che arrivò a fare? Si è comprato una pensione, un albergo come questo, e sapete quello che faceva? La notte ammazzava i pellegrini e li derubava. Il monaco che faceva pure i miracoli, non so se mi capite?
Siamo tentati.
Lasciando la preghiera e la penitenza. Alla fine hanno scoperto, ammazzò un giudice, hanno scoperto che questo era quello che ammazzava, perché poi faceva sparire i cadaveri, no? Diciamo, no? Che ammazzava queste persone e l'hanno preso, l'hanno, mi pare, condannato alla, come si chiama? All'impiccagione, no? All'impiccagione. Solo non ha funzionato il cappio, quindi si è salvato miracolosamente e poi è ritornato in monastero a fare penitenza. No, per dire. Quindi è ritornato, cioè è tornato a fare. Ma non è l'unica storia, no? Ne so, c'era, questa la racconto spessissima e famosa tra i cappuccini, la storia di Bernardino Chino, uno dei più grandi predicatori del 1500, no? Per avere la predica da lui ti dovevi prenotare la Santa Sede a Roma. Generale dei Cappuccini, cioè presentato dai Cappuccini, che era un ordine uscente, no? Cioè appena nato nel 1525 o cose del genere, era il generale, quindi un ordine che nasce è nel pieno fervore, no? Cioè, a volte gli ordini, diciamo, che ci hanno a volte secoli, a volte sono un po' scesi, no? Diciamo, di fervore. Questi invece che nascono appena i Cappuccini, poi facciano anche grandi penitenze. Generale, quindi presentato come migliore, diciamo, cioè, come testa dei cappuccini. Sapete questo che fa? Si dedica alla predicazione, dato che predicava bene, no? Ho detto, a poco lasciò la preghiera e la penitenza, ricordatevi il ritornello, no? E un giorno arrivò ai confini della Svizzera con due frati, gli ha dato lo stemma dell'ordine, essendo generale c'era lo stemma dell'ordine, tipo, e si è fatto evangelico, protestante, non so se si è sposato 4-5, non so quante volte si è sposato, lasciando la preghiera e la penitenza, no? La Madonna a Lourdes, a Fatima, non ha detto a Bernadette, impara tutta la teologia, leggi tutta la Bibbia a memoria, preghiera e penitenza, no? È così, che serve via sia per te, noi abbiamo detto in questi giorni, almeno così mi ero ispirato, no? Di parlare di preghiera, penitenza e volontà di Dio, che sono i tre perni dell'anima tua, diciamo, no? Togli uno di questo, se fai preghiera e penitenza e non fai la volontà di Dio, uno si può fare pure eretico, no? Ci sono anche i cadi, cioè persone di altre, i buddisti pure fanno preghiera e penitenza, però la volontà di Dio sta, cioè preghiera e penitenza. Se fai la volontà di Dio senza preghiera e penitenza, non so se ce la riesci a fare, come abbiamo visto questi due esempi, lasciando la preghiera e la penitenza si sono persi, no? Prendete anche, ci sono tanti esempi, no? Mi lingo, dico questo, ma non per giudicare, perché domani posso fare la stessa fine io, no? Una volta lo sentii parlare, il vescovo mi lingo, era proprio, lo stesso vescovo che faceva esorcismi, che faceva preghiere di guarigione, così, forse ha alzato pure qualcuno dalla sedia a rotelle, adesso io con una donna là, parla tutto come se non, è un'altra persona, no? Che è successo? Boh. Però dobbiamo stare attenti su queste tre cose, no? E che dicevo, servono sia per l'anima nostra, per non perderci, e quindi come importante farsi un programma di preghiera. C'era Santa Teresa d'Avila, lo dico anche nel cartoncino, che diceva questa cosa importantissima. Quando preghi senza sentire più nulla, sei a un buon punto del cammino spirituale. Quando preghi senza sentire più nulla, sei a un buon punto del cammino spirituale. Molte persone invece fanno l'errore, anche sacerdoti, religiosi, che non sentendo più nulla nella preghiera sembra una cosa, una perdita di tempo. E quindi la togliamo da parte, perché devo andare a predicare, c'è il catechismo da fare a quello, devo confessare, no? E quindi togliendo questa cosa, anche noi sacerdoti religiosi siamo in pericolo, siamo in pericolo, io ho paura, anche San Giovanni Maria Vianney, che doveva confessare, aveva paura di perdersi, perché a volte, sapete San Giovanni Maria Vianney che faceva? Quando è arrivato ad Ars, un paese di cani, Ars, no? Cioè, scusate, scusate, senza offesa, c'è qua Arsano. No, vabbè, diciamo un fatto pubblico, no? C'erano, non so, sette taverne, no? Dove c'era prostituzione, alcol, un paesino piccolino, quindi la maggior parte degli uomini stavano in realtà. Quando arriva ad Ars, tu dici, ma che siamo da fare qua? Questo è un paese di diavoli, no? Facciamo. E quello d'Ars, sapete, non predicava, si metteva in ginocchio in coro dall'una di sera fino a mezzogiorno a pregare e scaricava migliaia di rosari, cioè tanti rosari, faceva penitenze. Per questo Ars è diventato il paese più famoso della Francia. Si diceva, la strada non va da Ars a Parigi, ma da Parigi a Ars, perché le persone andavano ad Ars da tutte le parti della Francia e anche da fuori, perché da questo sacerdote ignorante che è stato reso dalla Chiesa patrono dei parroci perché faceva preghiere e penitenze, e quando fai questo tu incontri Dio, parli con Dio, conosci Dio, e la gente vuole che tu glielo puoi. Se io parlassi del Signore ma non l'ho incontrato, è come se vi leggessi una cosa che, cioè, non vi convinco, cioè quando sono un rappresentante. Però se non sono convinto io del prodotto, diciamo, non è che, diciamo, se non, se no, diceva San Francesco, uno sa quello che fa. Se io non prego, non so gli effetti della preghiera, come faccio a dire la potenza, l'importanza della preghiera? Ma anche se lo dicessi non vi convincerei, ma uno se lo vede sulla sua pelle, dice, ho provato questa medicina e funziona. No, certo, la medicina è il Signore, però il Signore lo devi pure trovare. Come lo trovi sto Signore? Allora uno più prega, più, e più lo trovi. E non solo, tornando al discorso di prima, certo questa cosa pare strana che la stiamo parlando adesso perché ne volevo parlare con tutta la, diciamo, l'assemblea, no? Forse la riprenderemo in questi giorni. Comunque, dici, ma perché non stai dicendo tu queste cose? No, io ho chiesto a stamattina, non so proprio manco. Altre volte mi viene in mente un po' di quello che dirvi, però stamattina c'avevo proprio la tabula rasa, ho detto, no, ho chiesto al Signore di fare tutto lui, diciamo, no? E stiamo parlando di queste cose. È solo, diciamo. E, ma ieri sera ho letto le scritture, no? Diciamo di oggi, no? Però non mi veniva di focalizzare niente, e quindi adesso l'omelia la sta facendo tutta il Signore, no? Diciamo, cioè, nel senso, sempre la fa il Signore. Però a volte il Signore ti illumina, diciamo, uno sta a tu per tu con lui per farti capire, metti l'accento di qua, vorrei dire queste parole, quelle, allora ti illumina dove fermarti, no? E dove, invece oggi sera proprio, l'ho letto però non mi veniva niente, comunque non è importante. Allora, ripetiamo, la cosa importante è che ognuno si fissa, diciamo, il suo menù, poi lo darò durante il pellegrinaggio. Quando finirà il pellegrinaggio spero che ognuno di voi si sia fatto un po', si sia organizzato la sua vita spirituale. Alla fine di tanti esercizi spirituali, gli esercizi di Sant'Ignazio, il corsino di cristianità, uno è chiamato a organizzarsi la vita spirituale. Da oggi in poi, non so, mi dico due rosari al giorno, oppure mi faccio la concita della misericordia. A volte è buono specificare anche l'ora, quando, vado a fare la visita a Gesù prima di andare al lavoro, sto un quarto d'ora in chiesa davanti al Santissimo Sacramento. Uno si deve organizzare anche il tempo, perché se tu dici durante il giorno mi dirò un rosario, ma fra un mese non lo dici più, perché il demonio ti fa, quando vai a pregare, no? Diceva un santo una cosa bellissima, se non sai che cosa fare, è semplice, basta che vai a prendere la corona e il demonio ti fa venire in mente, vabbè, corona per dire, a prendere un salmo. Se non sai che cosa fare, mettiti a pregare, ti verranno in mente 100 cose da fare. Qualche volta, dammi la conoscenza, qualche volta scherzo con le persone, faccio, lo feci sì, la prima volta questo qui, no? Immaginiamo che qui c'è, come si chiama?
Valentina.
Valentina, immagina questa è la corona di Valentina, perché il demonio non sa quello che pensi. Quindi se Dio ti ispira una cosa, lui non lo sa. E questo l'ho visto tramite tanti santi, sacerdoti, ho chiesto anche a Padre Matteo. È importantissimo questa cosa che sto dicendo sul discernimento. Il demonio, diceva anche Santa Margherita, quella che andava a vedere a parlare al demoniaco, che il demonio non sa, glielo diceva Gesù, quello che stai pensando, tranne che non te lo sta dicendo lui, una tentazione. Quindi se il Signore ti ispira una cosa, di pregare, lui non lo sa. Allora, quindi, immaginiamo che, come si chiama?
Valentina.
Ma che ora è? 6 meno 20. Ah. Se Valentina sta chattando al computer, immaginate che io sono un demonio adesso, no? Sta chattando al computer, io sono tranquillo, no? Così. Poi non so, va a fare la spesa Valentina, io sono tranquillo, no? Si vede un film, sono tranquillo. Va a fare la passeggiata, così. Esce il sabato sera con le amiche, sono tranquillo. Fa qualche peccato, oh, sono contento, brindo con il demonio, diciamo che la sta facendo peccare, no? Facciamo, io sono un demonio che la sta marcando a uomo, diciamo. Immaginiamo che Valentina vuole pregare, il Signore le ispira a dirsi il rosario, facciamo conto, no, puta caso. Torna a preghiera. Non lo sa ancora il demonio. La osserva così. Valentina cerca di prendere il rosario, no? Fa? Devi fare quello di lavare i panni, devi fare quello. Così. Allora, quando lei si mette per pregare, no? Fatele questi esperimenti. Io mi ricordo una volta, ma tantissime volte, proprio tantissime, mi ricordo un periodo proprio. O uscivo dal confessionile, mettevo a pregare, mi metto a fare quello, c'è proprio tipo un'ossessione, e vedevo proprio come il demonio, cioè, dicevo, oh, mi fai capire che caro diavolo demonio, cioè, che quando odi la preghiera, proprio una cosa, mi ricordo una volta stavo scendendo da Corleone, stavo in macchina con 5 persone, cioè 4 persone più 5, sto scendendo da Corleone, c'eravamo messi sulla Palermo Sciacca, no? Sì, sulla Palermo Sciacca, quindi stiamo a San Giuseppe Iato, per chi conosce Corleone. E siamo stati mezz'ora in silenzio, proprio in silenzio, stati dentro, no? Siamo mezz'ora proprio così, proprio morti. Insieme. Allora, arrivati verso San Giuseppe, ho detto, ah, ci vogliamo di un rosario. E la macchina, diciamo, i membri della macchina, sì, diciamoci il rosario. Vabbè, inizio il rosario. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel primo mistero, non mi va, a un certo punto, tac, mi viene in mente devo fare una telefonata importantissima. Ho detto, sono stato mezz'ora schiaffato là in silenzio, non mi veniva di fare questa telefonata importantissima. Adesso che iniziamo a rosare, mi viene in mente di fare questa telefonata. Poi 5 persone che pregano. Che significa 5 persone che pregano? Significa che. Ma forse solo una, io ho tante storie, no? Conosco tante storie di persone, no? Una volta c'era una signora, solo che sono così importanti queste cose, mi dispiace che non ci siamo tutti, no? Poi le riprenderò da qualche altra parte. C'era una signora che salì su un treno e incontrò un uomo pieno di odio verso Dio, verso tutto, no? Allora rimase così male questa signora, stava poi scendendo dal treno e fece una preghiera prima di scendere dal treno. E se n'è andata, no? Dopo un po' di tempo, questa parlava con i defunti, questa signora, gli appare questo defunto che stava in purgatorio. E questa signora si meravigliò. Dice, ma come hai fatto a salvarti? No? Tu che c'hai quest'odio verso tutte e tutti, no? Che è un peccato mortale, come diceva la Madonna Fatima, dopo i peccati contro la carne, i peccati di odio sono i peccati che fanno dannare più anime, perché uccidere, rubare, non so, lo fanno in pochi, quelli che lo fanno forse si pentono pure. Ma questi sono i peccati, pensate quando c'è una divisione di eredità, mamma mia, si sfasciano famiglie, per un pezzo di terra, un confine, c'è l'odio che distrugge tremendamente tante. Allora, mi sono perso, dove stavo? Ah, la signora si mise a pregare, dice, ma come hai fatto, disse a questo defunto, ma come hai fatto a salvarti con quest'odio profondo verso tutte e tutti, verso Dio? Sapete che rispose quest'anima del purgatorio? Mi sono salvato per la tua preghiera che hai fatto prima di scendere dal treno. Allora ci credo io che il demonio quando Valentina si mette là a fioncare sul rosario gli fa venire, di fare questo, fare quello, perché con quella preghiera forse impedisce a quello di tradire la moglie, non solo si fortifica lei, no? E quindi non cade Valentina stessa, ma mi impedisce che cadano. Mi ricordo una volta lessi anche un fascicoletto della storia di una persona che si era dannata, no? che parla con un'amica della terra, così c'era anche l'imprimatur del vescovo. E vabbè, i demoni dicevano una cosa che diceva anche Sant'Alfonso, no? Chi prega si salva. Perché? Perché anche se una persona è in peccato ma prega, sta male. Se tu ti preghi un'ora al giorno e stai in peccato, tu stai male, no? Ma se uno non prega, pecca contro pecca, anzi, si giustifica, pensa che è a posto, no? E rischia di fare una brutta fine, diciamo, come se uno che ha un tumore maligno sta morendo e pensa di essere sano, no? Mentre quando tu preghi tanto, lo Spirito Santo, come prima vi sto dicendo l'altro giorno, perché state bene in questi, sicuramente, tranne la stanchezza di qualcuno, in questi giorni avete sentito una pace che non avevate prima. Perché? Perché state pregando la mattina e la sera. Allora, se ci fosse stato qualche demonio a Palermo, a Roma, attorno a voi, con tutte queste preghiere che vi siete fatte in questi giorni, è come se siete spostato, l'autanne per le zanzare, queste zanzarone che girano attorno a voi, se ne sono fuggite, no? Non so se. E voi siete mai entrati in quelle chiese antiche a Roma, no? Ma anche a Lourdes stesso. Io mi ricordo quando uno entra nel cancello Lourdes, sente una pace, perché là pregano, pregano immensamente, ci sono queste potenze di intercessori, persone sulla sedia a rotelle. E lì il demonio si brucia ad entrare là dentro, no? Perché là è un luogo, c'era una volta un monaco russo, no? Che vedeva sulla facciata della chiesa tutti i monaci appiccicati là, no? Perché non riuscivano ad entrare in chiesa, rimanevano, andavano appresso le persone, quelli entravano e si fermavano appiccicati sulla parete, così, la visione di un monaco russo, un santo russo, no? Allora, mi capite bene, quando uno prega, mi ricordo una volta, c'era un nostro confratello Fra Benigno che stava facendo degli esorcismi, no? Allora scende un frate nella chiesa di San Bernardo dove faceva gli esorcismi e c'era un indemoniato, no? Questo frate che pregava tantissimo, no? E c'era questo indemoniato, non mi toccare, non mi toccare! Perché il demonio? E infatti quando stai con un indemoniato, no? Mi ricordo una volta c'era un indemoniato molto, questo volava da terra, no? C'era le stimmate, tutto diabolico, diciamo, no? A volte partivano i libri dalla biblioteca, ma sono cose rarissime queste, non è che ci sono partivano i libri dalla biblioteca così, no? Allora, questo qua una volta lo stavamo portando a Padre Matteo, no? Per fare l'esorcismo, perché quando sono arrivato a Palermo, Benigno è stato nominato esorcista, e andavo io Fra Benigno, lo accompagnavo, andavo da Padre Matteo a fare gli esorcismi, no? E quindi stavamo, almeno noi tre come sacerdoti, io ero da poco diventato sacerdote, e a volte c'era Giuseppe dietro di me, io pregavo in silenzio, e lui mi dice, ti prego, non pregare più, che sto male, no? Non so se... No, non mi frega... Cioè, perché stava male? Perché il demonio che c'aveva dentro, quando io pregavo, è come se io, con la mia preghiera, l'autanne che mi spruzzavo io, diciamo, con la preghiera, uno che fuma, facciamo quando arriva il fumo pure a quello che sta a dire. Invece, quando uno prega, arrivavano l'autanne, no? Arrivano gli spruzzi pure a quello dietro, e quello stava male, diciamo, no? Allora... Diciamo, non, cioè, stava male il demonio che stava dentro di lui, no? Non so se mi capite, no? E allora, se il demonio toglie la preghiera, uno è in pericolo, no? Fosse sacerdote, fosse chi sia sia, no? Non so se... Allora, riepilogando, no? Tutta questa cosa, no? È un po' il riepilogo delle apparizioni di Lourdes. Oggi adesso stiamo celebrando la messa di Lourdes, preghiera e penitenza, no? Anche a Fatima la stessa cosa, preghiera e penitenza, la Madonna piangeva, nessuno fa preghiere e penitenza, cioè la Madonna si lamentava, no? Anche per questo, quindi vale sia per te e sia per gli altri, no? E stavo dicendo una cosa, non so se l'ho detta, tornando a chiudere la prima parentesi, mi ricordo che era il giorno di San Giuseppe, e se mi faceva capire questa cosa qui, no? Io stavo dando tanto tempo all'apostolato, togliendo anche il tempo per la mia preghiera personale, il tot di preghiere, mo ci vuole che Dio mi suggerisce che mi devo fare ogni giorno e per le quali sto qui davanti a voi, non so, dimmi un tot di rosari, 5, 6, quanto il Signore vuole che io ne dica, no? Mi ricordo una volta una cosa bellissima, il mio padre spirituale mi disse, dovevo andare a Ugento, un posto di ritiro, no? Un luogo, un eremo, mi disse, segui lo spirito, no? Cioè, fai come lo spirito ti dice, segui lo spirito, così. Allora, io andai a Ugento, questo casale, luogo di ritiro della nostra comunità, c'è qualcuno forse di Ugento, oh, almeno c'è di là vicino, e vado lì, dice, adesso chissà quanti rosari, mi dica il giorno, no? Che ho il desiderio di pregare, perché studiavo lì a Napoli, vado lì, è d'estate. Allora, una cosa veramente interessante, quando avevo tutto il giorno libero, adesso mi dico più rosari, mi dicevo solo 5 rosari, no? Quando invece non avevo tempo, perché non so, da accudire un ammalato che c'era pure là, fra Mario, che era anziano, alla fine, seguendo lo Spirito Santo, dicevo lo stesso 5 rosari. O per 3 mesi a fare così, c'avevo più tempo, c'avevo meno tempo. Riusciva sempre a dire 5 rosari. Allora ho capito che il Signore da me voleva questa cosa. Non so se questo è il mio cibo. Non so se, vabbè, per dire, no? Allora, uno, quando si riesce a organizzare la vita spirituale, cioè il tot di preghiere che devi fare, non so, l'adorazione, l'apostolato, quando tu ti riesci a organizzare preghiera, apostolato, confessione, messa, tu, anche se domani sull'altare il tuo parroco è Giuda, tu da Dio non ti allontani. Una volta stava Giuliana, dove ho fatto questo cartoncino qua, e dicevo che c'hanno un bel parroco, no? Se voi vi imparate a fare questo, a seguire il menù della tua anima, no? A mettere, come dico qua, benzina, olio, acqua nella Ferrari, che sei tu, no? E cercare di portare la Ferrari dove vuole il Signore. Se tu ti impari a fare questo, anche se lasci i 10 comandamenti, lasci, tu da Dio non ti allontanerai mai, no? Non solo, però, tornando sempre a Giovanni San Giuseppe, capivo in quel giorno che con le mie preghiere, che non facevo per dedicarmi all'apostolato, cosa buona, eh? Però il Signore dice anche, non chi dice Signore, 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 ho fatto prodigi, ho fatto miracoli, ho cacciato demoni nel tuo nome, non ti conosco, operatore di iniquità. Perché da te, Francesco Pio, io volevo questo tot di preghiere, no? Non so se no, non mi riprende. La volontà di Dio è la cosa importante. Io sto dicendo questo, però ognuno deve seguire la volontà di Dio, anche nel pregare, però un tot di preghiere lo dobbiamo fare tutti quanti, no? E quelle preghiere, capivo in quel giorno di San Giuseppe, che gira, gira, capivo che quelle preghiere, non è che togliendo la preghiera, cioè, facendo l'apostolato facevo qualcosa, però quelle preghiere che non facevo erano persone che non aiutavo in maniera indiretta. Non so se mi capite, come dicevo a lei, no? Quindi facciamo conto, per darmi all'apostolato invece di dire 5 rosari ne dicevo 2, no? Allora fai conto, quegli altri 3 rosari servivano per non far sfasciare una famiglia, per non far abortire una donna, per non far impiccare quella persona quel giorno. Moltiplico per 3 mesi, 4 mesi, vedi che danno che stavo facendo. Non so se mi capite. Mi capite? Qualcuno forse non ha capito. Cioè, quando tu preghi, stai facendo anche apostolato. Guarda, se voi mi mettesse a pregare solo per i defunti, mamma mia, altro che andare a visitare i malati in ospedale, diciamo, no? E gli fate un refrigerio grandissimo, no? A migliaia di anime. Mi devo fermare perché ci dobbiamo fermare. Allora, quindi penso che però il succo l'avete capito, no? Va bene? Quindi preghiera e penitenza sono le gambe della nostra anima. Le togli e tu non cammini più verso il Signore, no? Va bene?
Il cartoncino che ci ha dato un'altra volta,
Sì.
se chissà, no, volevo chiedere solo questo, se chissà una invece dello stesso orario, la dice,
Sì.
no?
No, io dico lo stesso orario perché, no? Perché fare la preghiera allo stesso orario? Perché se tu dici stamattina mi dico il rosario, nel momento che tu vai a dire rosario e devi lavare i panni, certo, chi ha molto discernimento, questo pure capisce una tentazione, ma tante persone non lo capiscono. Allora se tu ti fissi, io alle 6, dalle 6 alle 7, alle 6:45, secondo me è un tempo per Dio. Ed è buono farlo come Gesù la mattina presto, perché là nessuno te lo può togliere, no? Allora se tu c'hai un tempo, o prima del lavoro, allora, quando c'è questo appuntamento fisso, ma certo lo puoi anche cambiare, no? Sono che fanno gli infermieri, cambiano i turni, cambia anche la preghiera, però io dico il tempo fisso, Io per esempio a volte se mi dico un tot di preghiere entro la mattina, non ce la faccio mai a dire entro la sera. Però io adesso ho 21 anni e ancora mi sto organizzando, cioè nel senso che è sempre un continuo revisione della macchina, diciamo, uno revisiona per rendete sempre più chiara la vostra vocazione, dice il Signore, no? Va bene? Quindi uno, anche se cambia orario, è importante che le fai le preghiere, però se cambiando orario va a vedere che le preghiere non le fai più, significa che c'è sotto qualcuno che cerca di toglierti la preghiera, no? Poi naturalmente la volontà di Dio è più importante, eh? Non è che uno lascia, non va a fare i colloqui del bambino a scuola per andare a messa, è tuo dovere andare a fare i colloqui del bambino a scuola, non so se, non è che un medico lascia il paziente nella sala operatoria, c'ho la messa, no? Devo andarmi a dire rosario, c'è Gesù sotto i ferri, diciamo, no? Non so se, quindi uno può esserci anche il pericolo opposto, no? La volontà di Dio è il cuore, però per fare la volontà di Dio uno deve pregare, no? Incessantemente, dice il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.